Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice, io sono Massimo Zenari. Oggi è il 23 di dicembre e per tre sabati vi terremo compagnia riproponendovi tre puntate realizzate nel corso della stagione autunnale. Inizieremo con l'omaggio che avevamo dedicato a Italo Calvino nel centenario della nascita e con il quale vi auguriamo buone feste. Andiamo a incominciare.
Alice.
È una puntata speciale quella che vi proponiamo oggi, sabato 14 ottobre 2023. Una puntata interamente dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita. L'occasione per ripensare il lavoro e l'eredità di uno degli scrittori più importanti ed influenti del Novecento, non soltanto italiano. Ci faremo aiutare da un critico letterario finissimo, che di Calvino è stato il primo biografo in qualche modo e che grazie al suo insegnamento è diventato a sua volta scrittore, Silvio Perrella. Una sorta di esperimento, se vogliamo, perché il critico letterario Perrella ci restituirà Calvino soprattutto da scrittore di oggi, che come tale si interroga, interrogandoci, sull'ascito e l'attualità dello scrittore sanremese. Un esperimento che assume ancora maggior significato da un dato biografico importante. Italo Calvino morì improvvisamente nel 1985, a neppure 62 anni di età. E da quell'estate fatale sono trascorsi ormai quasi 40 anni, un'enormità, una distanza che non può lasciarci indifferenti, anche alla luce di quanto ancora ci dice l'opera di un autore che, nel frattempo, è assurdo a classico. In questa prova interpretativa, in questo tentativo di interpretazione, ci sosterranno i preziosi materiali d'archivio della nostra radio e alcune delle canzoni per le quali Calvino scrisse i testi, canzoni composte prevalentemente nell'ambito dello storico movimento torinese Cantacronache, che sul finire degli anni 50 anticipò il cantautorato, con la complicità di compositori sopraffini come Sergio Liberovici, Fiorenzo Carpi, Piero Santi, Mario Peregallo e persino di Luciano Berio, fra i protagonisti assoluti dell'avanguardia del dopoguerra. Gli interpreti Margot, Piero Buttarelli, Glauco Mauri, i Modena City Ramblers e Katie Berberian. Per quanto riguarda i nostri documenti, invece, riascolteremo Calvino da un'intervista di Salvatore Maria Fares del 1980, dalle voci originali dei più grandi autori del 1975 e dal documentario di Eros Bellinelli Allegria di Torino del 1952, così come anche frammenti dei suoi lavori tratti dalle rubriche Paese Aperto, Pagine, Racconti della Notte.
Non amo dare interviste, però...
Però?
Però con lei, non so. Dopotutto mica posso starmene sempre in silenzio, anche se il silenzio mi piace molto.
E d'altronde il silenzio è qualcosa che ha a che fare intimamente con uno studio di registrazione, il luogo dove noi siamo. Una radio. Non è un caso che la forma delle interviste impossibili sia nata proprio per la radio, negli anni 70. Fu chiesto degli scrittori italiani, tra i quali lo stesso Italo Calvino, di intervistare personaggi che non avrebbero mai potuto incontrare, come proprio nel caso di Calvino, l'uomo di Neanderthal e Montezuma. Il silenzio non è qualcosa che ti è regalato, è qualcosa che devi conquistarti, o almeno Calvino ci fa capire che è una conquista, perché è il poco da cui nasce il mondo, il rimuginio del mondo, la possibilità di scrivere. Perché scrive, signor Calvino?
Ma uno diventa scrittore quando non sa fare niente di meglio. Da giovane non ero portato per le attività pratiche, non riuscivo bene negli sport, non avevo il talento per gli affari, anche negli studi sembravo piuttosto mediocre, quindi per esclusione uno finisce per fare lo scrittore. Lo scrittore è sempre, come si è detto di Flaubert, l'idiota della famiglia.
Erano sposi, lei si alzava all'alba prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva. Lui era in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar la nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dei vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. La 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 la. Il nostro letto serba al tuo tepor.
Italo Calvino nasce il 15 ottobre del 1923 a Santiago de las Vegas, a Cuba, nei pressi della Habana, dove il padre, sanremese, eminente agronomo, e la madre, sarda, botanica, si sono trasferiti per lavoro. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, dove Calvino frequenta le scuole fino all'università, seguita a Torino, si laureerà con una tesi su Joseph Conrad dopo aver tentato senza convinzione la strada paterna. Partecipa alla resistenza nell'entroterra ligure, ma rimane legato a Torino, dove sarà tra le colonne della giovane casa editrice Einaudi, dapprima curando nell'ufficio stampa, fino a diventarne dirigente e poi, dal 1961, consulente editoriale esterno.
Quali sono le tradizioni e qual è la linea della casa editrice Einaudi?
La storia della casa editrice, la sua linea culturale, i suoi intenti, meglio che da un discorso programmatico, possono essere testimoniate da un catalogo dei nostri libri, da un elenco di titoli che mostri come, dagli anni del fascismo a oggi, Einaudi ha fornito libri che hanno servito come contributo sostanziale o come attivo reagente della cultura italiana, preoccupandosi di informare sui risultati più avanzati in ogni disciplina in tutto il mondo, di richiamarsi alla migliore tradizione nazionale, di promuovere e diffondere la ricerca letteraria o scientifica su un livello rigoroso e di combattere ogni forma di restrizione e di ristagno della cultura.
Dopo aver sperimentato il fumetto, che resterà una sua passione, come autore Calvino esordisce nel 1947, all'età di 24 anni, con Il sentiero dei nidi di ragno, romanzo ambientato proprio nelle sue terre all'epoca della resistenza partigiana. Seguiranno negli anni 50 il Visconte di Mezzato, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, la trilogia incentrata sull'opera dell'Ariosto, poi riunita come I nostri antenati. È proprio di questo periodo l'esperienza con il collettivo Cantacronache e con Luciano Berio. Nel 1963 escono La giornata d'uno scrutatore e Marco Valdo. Parallelamente ai romanzi, Calvino pubblica racconti, la forma narrativa lui più congeniale, ne scriverà in tutto oltre 200. Ricordiamo le raccolte Ultimo viene il corvo, La nuvola di Smog, Le cosmicomiche, Gli amori difficili, Ticon Zero. Del 1956 invece è l'importante antologia Fiabe italiane, scelte dalla tradizione popolare e trascritte in lingua dai vari dialetti. Nel 1967 Calvino si trasferisce con la famiglia, la moglie Cicita e la piccola Giovanna, a Parigi. Ci resterà fino al 1980, prima di fare ritorno in Italia, a Roma. Nella Ville Lumière stringe amicizia in particolare con Raymond Queneau, del quale traduce I fiori blu, curandone altri testi per Einaudi. È a Parigi che approfondisce la passione per le novità scientifiche e per il gioco combinatorio, ed è a Parigi che scrive Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, Se una notte d'inverno un viaggiatore. Del 1983 è il suo ultimo romanzo, Palomar, un progetto iniziato a metà degli anni 70, quando ancora viveva a Parigi. Nei primi anni 80 escono le raccolte di saggi Una pietra sopra e Collezione di sabbia.
Italo Calvino non ha certo bisogno di presentazioni. Oggi ne parliamo nella nostra trasmissione poiché è uscito nel Ticino, più precisamente presso la Pantarei, un breve racconto saggio dal titolo Eremita a Parigi. Alberto Ruffini ce ne legge qualche brano.
Da alcuni anni ho una casa a Parigi e vi passo una parte dell'anno. Ma finora questa città non compare mai nelle cose che scrivo. Forse per poter scrivere di Parigi dovrei staccarmene, essere lontano. Se è vero che si scrive sempre partendo da una mancanza, da un'assenza. Oppure esserci dentro. Ma per questo dovrei averci vissuto fin dalla giovinezza. Se è vero che sono gli scenari dei primi anni della nostra vita che danno forma al nostro mondo immaginario, non i luoghi della maturità.
Improvvisamente, per le conseguenze di un ictus che lo coglie nella casa che aveva acquistato a Roccamare, nei pressi di Castiglione della Pescaia, Italo Calvino muore a Siena il 19 settembre del 1985. Non ha ancora compiuto 62 anni. Postumi usciranno altri libri e racconti, su tutti Le lezioni americane, un ciclo di 6 discorsi per il millennio a venire che avrebbe dovuto tenere nell'Università di Harvard in quell'autunno e che davvero faranno scuola.
Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò l'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
In questo 2023, per il centenario della nascita di Italo Calvino, si sono organizzate innumerevoli manifestazioni celebrative. Dalla figlia Giovanna, erede testamentaria dello scrittore, è stata anche creata la piattaforma italocalvino.org. Soprattutto però sono state ripubblicate da Mondadori tutte le opere di Calvino, con nuove introduzioni e aggiornamenti bibliografici. Qualcosa di nuovo è stato anche confezionato. Ma quel che conta di più è che l'anniversario ha avviato, se non propriamente un rinnovamento critico, ce lo diranno gli studi accademici in corso, una produzione di saggi divulgativi anche notevolissimi. Colpisce trovare nelle librerie i lavori dei due primi biografi di Italo Calvino, che pubblicarono i rispettivi testi quando l'edizione pressoché integrale delle opere dello scrittore di Sanremo, nei Meridiani Mondadori, 8 volumi complessivi usciti tra il 1991 e il 2000, doveva ancora terminarsi. Mi riferisco a Domenico Scarpa, che per Oepli ha ora dato alle stampe Calvino fa la conchiglia, e a Silvio Perrella, del quale la Terza ripropone ora nella collana I Robinson Letture Calvino, la cui prima edizione è del 1999, così come quell'Italo Calvino di Scarpa che fu pubblicato da Bruno Mondadori. E noi oggi siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto a Silvio Perrella, ormai un amico di Rete 2 dei nostri approfondimenti librari. Ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Beh, grazie a voi.
Silvio Perrella è nato a Palermo nel 1959, vive e lavora a Napoli da tanti anni. Oltre che di Calvino, si è occupato molto di Goffredo Parise e di Raffaele La Capria, del quale ha curato il Meridiano delle Opere. È autore di numerosi libri, insigniti anche di premi importanti come il Bilenchi per la saggistica. Ricordo almeno Fino a Salgareda, Giù Napoli, Insperati incontri, Di terra e mare, scritto proprio con La Capria, Io ho paura, Petraio, uscito dalla Nave di Teseo nel 2021. Il suo ultimo lavoro è la cura di Vite di Mercurio di Alberto Savinio, appena uscito dalle edizioni Spartaco, e per Rete 2 ha realizzato un doppio fortunato ciclo di colpo di poesia, Il divano e Ad ora incerta. Silvio Perrella, Calvino è un libro fortunato, e non soltanto perché è stata la prima biografia dello scrittore originario di Sanremo. Ebbe una menzione speciale al premio Viareggio del 99, quando il premio Viareggio aveva davvero un grande valore. Fin dalla prima edizione nella Biblioteca Universale La Terza, nella serie Scrittori Italiani, diretta da Francesco Bruni e Marco Sant'Agata, due nomi importanti, il libro si è subito imposto nelle scuole, nelle università e a quello che chiamiamo il grande pubblico. Il motivo è apparentemente semplice, perché è scritto benissimo, ma questo non è abbastanza, perché è illuminante sull'opera di Calvino e perché forse non è un saggio in senso stretto, ma è il libro di uno studioso e critico letterario in procinto di diventare a sua volta scrittore. Poi su questo aspetto ci torneremo. Noi oggi festeggiamo Calvino nel centenario della nascita. Fu però un vero shock la sua morte prematura, venuta il 19 settembre del 1985 a seguito di un ictus dopo un'agonia di quasi due settimane, un mese prima di compiere 62 anni. Era considerato il maggiore scrittore italiano in attività, tra i più influenti sul piano internazionale, da tempo dato favorito per il Nobel. Partiamo da lì, da quel settembre di quasi 40 anni fa. Il suo ricordo di quei giorni, Silvio Perrella?
Beh, un ricordo legato a un viaggio. Nella notte andai verso Siena per dare l'ultimo saluto a Calvino e arrivammo all'alba e lui era stato ricoverato in un antico ospedale senese e la camera ardente era stata allestita in una sala affrescata, molto bella, sfavillante di crumie, appena restaurata. E la cosa che mi colpì fu trovarlo in questa bara completamente vestito di bianco, c'era qualcosa che copriva il corpo e l'unica cosa che si vedeva era la testa che aveva subito un intervento chirurgico. Calvino è morto per un aneurisma, sembra congenito, che era scoppiato in quell'estate mentre lui si ritrovava a Roccamare, il luogo in cui passava gran parte delle sue estati e dove probabilmente è nato soprattutto il signor Palomar, il signor Palomar che guarda le onde del Mar Tirreno. E quella apparizione della testa mi ha colpito perché era la testa di uno che continuava a pensare, tant'è che il mio libro si conclude con la descrizione di questa testa e tra l'altro nella nuova edizione mi sono ricordato della guida che seguii per scrivere quel libro, che è una favola che si intitola Giovannino senza paura, che è la favola che apre le fiabe italiane, la favola di cui Calvino dice di avere un ricordo, una delle poche di cui aveva un ricordo orale, perché gliela raccontava il padre con molte varianti, ed è la storia di Giovannino che viene ospitato per una notte in un luogo un po' oscuro, dove ci sarebbe una persona che dovrebbe fargli paura, la cui presenza compare dal camino, pezzo per pezzo, prima i piedi, poi le gambe, così fino ad arrivare alla testa. E ricordo bene che questa comparsa del corpo di Giovannino mi guidò nel scrivere i 5 capitoli del libro, che adesso hanno appunto gli serghi della comparsa e della scomparsa del corpo di Giovannino. E l'ultimo punto in cui il libro, insomma, si chiude è appunto la comparsa per l'ultima volta della testa di questa persona che avrebbe dovuto fare paura a Giovannino senza riuscirci. E d'altronde il libro si apre con i piedi, si apre con lui che cammina in una deserta Torino, congiungendo, come lui dice, delle lunghe ipotenuse a grigi cateti.
È interessante questo suo ricordo, al di là dell'elemento personale, toccante, perché Calvino è stato spesso tacciato di essere tanto cerebrale, soprattutto nel suo ultimo periodo narrativo, il periodo legato soprattutto al suo soggiorno a Parigi, che è partito già verso la metà degli anni 60, si è protratto fino agli inizi degli anni 80. Ricordare Calvino per la testa è suggestivo da questo punto di vista. Forse non gli sarebbe piaciuto a lui, perché credo che non si identificasse poi completamente in questa descrizione e interpretazione critica che veniva fatta soprattutto della sua ultima opera. La testa di Calvino è stata una testa importante, è stata una testa anche ingombrante per certi versi. È stato un uomo ritenuto scientifico, molto costruito nei suoi ultimi lavori, pensiamo alle Città invisibili, soprattutto Se una notte d'inverno un viaggiatore, per certi versi anche Palomar. Però, come tutti i grandi scrittori, perché è stato davvero un grande scrittore, Italo Calvino, se lo ricordiamo oggi, a 100 anni dalla nascita, ebbene per questo, con la morte di Calvino si passò dal disorientamento di quella morte improvvisa, appunto non aveva ancora compiuto 62 anni, poteva sembrare già un anziano rispetto alla mole di lavoro che aveva prodotto in 40 anni, ebbene si passò dal disorientamento iniziale a una sorta di successiva glorificazione e poi a un senso di liberazione.
Ma nel libro connetto questa sua testa con l'intestino, tant'è che lo definisco un loico viscerale. E se ci pensa, la testa, cioè il cervello e l'intestino sono due menti che noi abbiamo nel nostro corpo, si somigliano, sono labirintici entrambi, un po' scuri, producono cose diverse naturalmente, ma sono in relazione stretta. E tra l'altro all'epoca, pensando al loico viscerale Calvino, mi sembrava di poterlo avvicinare al viscerale loico Pasolini, che aveva fatto un'operazione simile, aveva connesso i due organi in una maniera diversa e opposta da Calvino, ma si tratta di due scrittori coetanei e d'altronde si tratta di due scrittori coetanei appartenenti alla più grande generazione del Novecento, quella nata fra le due guerre, quella generazione alla quale ho dedicato un libro che si chiama Di Fischi nel buio cenni, che chiamo la generazione dei nostri antenati, proprio calcando su un titolo calviniano. E quindi era ed è interessante leggere questi scrittori anche uno sul rovescio dell'altro, non solo loro due, ma un po' tutta quella generazione, perché è una generazione che ha segnato un passaggio anche nel forgiare la lingua italiana, la lingua che noi usiamo e che spesso e che usiamo così male, tra l'altro, nei tempi che ci tocca di vivere, e che però ha spesso origine da loro. La lingua si svezza completamente. Se noi leggiamo quelli della generazione precedente, che sono i forgiatori sicuramente anche loro della lingua contemporanea italiana, i Moravi, i soldati, insomma tutte le persone nate fra il 5 e il 7, come diceva Leonardo Sciascia, lui parlava di una generazione del 5, del 7. Se leggiamo, c'è già un italiano che potremmo tra virgolette chiamare moderno, ma la stabilizzazione dell'italiano che usiamo noi arriva con quella generazione.
C'è anche Fenoglio,
c'è anche Sciascia, c'è anche D'Arzo.
C'è la Capria.
È una generazione ricca. Ci sono gli scrittori, oltre che la Capria, gli altri scrittori napoletani, Domenico Re, Michele Prisco, Luigi Incoronato, Mario Pomilio. È una generazione molto ricca, molto sfaccettata, e che è anche per me la generazione che io ho cercato, perché non mi sembrava che non mi bastava la frequentazione della pagina. Volevo capire quanto gli scrittori come un altro amico, Tiero Tieri, sempre della stessa generazione, come Ermanno Rea, persona con la quale ho condiviso anche lavori e giornate, e come la Capria che lei ha citato, volevo capire quanto e come il gesto stilistico che trovavo sulla pagina potesse somigliare al gesto della vita. E mi sembrava che ancora con alcuni di loro fosse possibile il massimo grado. Mi è capitato di poterlo osservare, di viverlo, di esperirlo con Raffaele La Capria, questa coincidenza, questa possibilità, questa assonanza, questo essere così simili nella vita e nell'opera, sapendo che si tratta di due cose diverse. D'altronde, su questo tema un altro mio maestro molto riflettuto, e abbiamo anche un po' contrabbattuto, mi riferisco a Cesare Garboli, che su questo tema mi ha anche ripreso in certi momenti del nostro dialogo, dicendo che secondo lui non era possibile porre un nesso tra le forme della vita e quelle dei testi, ma bensì un'analogia, cioè due rette parallele che non si incontrano mai. A me sembrava che si potessero a volte incontrare, sia pure misteriosamente.
Ci sono tante persone per cui scrivere è molto facile, sono gente che riempie pagine e pagine con poca fatica. Per me no, per me io ho sempre difficoltà di esprimermi, come ho difficoltà di esprimermi parlando, così ho difficoltà di esprimermi scrivendo. Devo lasciare che si cristallizzi qualche cosa, una forma, una costruzione. C'è sempre una grande resistenza delle parole. Quando ci si mette a scrivere non si sa mai bene, l'espressione precisa non viene mai di getto. Io credo poco alle cose di getto, credo poco alla spontaneità, all'ispirazione. Quello che dà impressione di facilità è quello che è più costruito.
Mi riallaccio all'elemento biografico, non soltanto generazionale. Lei, siciliano, per i casi della vita ha scelto Napoli. È curioso il fatto, può essere una coincidenza, magari no, che un altro grande biografo di Italo Calvino sia Domenico Scarpa, che non è propriamente napoletano ma è salernitano, vi unisce più di qualcosa.
Per la verità, Domenico, che noi chiamiamo Mimmo, c'è stato un incontro tantissimi anni fa, e forse sono anche un po' responsabile del suo esordio, forse sì,
Silvio
nel Perrella. Senso che portai, come lui ricorda in questo suo libro di adesso, portai i suoi primi scritti a Fofi, che li pubblicò su Linea d'Ombra. Lui faceva un altro lavoro all'epoca, poi lo lasciò e si avviò per questa strada, diciamo avventurosamente non semplice. E dopo tantissimi anni questo centenario di Calvino ci ha portato a rincontrarci, quindi niente, sicuramente non ci accomuna soltanto la dimensione biografica, Anche se vorrei dirle, ritornando alla parola biografica, che io credo che sia nel caso di Domenico Scarpa, sia nel caso mio, non si tratta di biografie, ma di interpretazioni. Io pensi che fui messo, come si dice, sotto contratto da un editore che all'epoca si chiamava Leonardo Mondadori per scrivere una biografia di Calvino. Doveva essere il mio primo libro. Io cominciai a scavare, a conoscere, a intervistare, a frequentare persone che lo avevano conosciuto, perché avevo questa necessità di costruire relazioni, dati, anche sguardi, esperienze. Poi mi resi conto abbastanza presto che era impossibile scrivere una biografia di Calvino, tant'è vero che adesso ne è uscita una scritta da un autore spagnolo che non ho ancora letto, quindi non saprei darne un giudizio, ma non esiste ancora una vera biografia di Calvino. E questo la dice lunga non solo sulla persona Calvino, sulle inafferrabilità della persona Calvino, ma anche sul fatto che ci mancano dei periodi, dei dati, delle esperienze, delle situazioni che non sono ancora del tutto a vista e che, qualora avessimo la fortuna di poterle pubblicare, vedere così, cambierebbero probabilmente la dimensione, la silhouette dello scrittore.
Quello che lei sta raccontando in fondo ci ricongiunge al mio punto di partenza, ovvero l'ingombranza di questa figura di Italo Calvino nel panorama letterario italiano degli anni Ottanta, dei pieni anni Ottanta, che si è protratta poi nel tempo. A un certo punto, quando muore un grande scrittore, si sente il bisogno di accantonarlo per un po', di percorrere la propria strada e poi magari di recuperarlo con la debita distanza. Da questo punto di vista non sorprende che dalla morte di Calvino, avvenuta nell'85, all'uscita della sua più o meno biografia, che è quella di Silvio Perrella, il suo Calvino, e del 99, siano trascorsi 15 anni. C'è una distanza cronologica che spiega probabilmente sia l'inafferrabilità di Italo Calvino, ma sia l'importanza e il peso che ha avuto Calvino sulla letteratura italiana di quegli anni.
Beh, in realtà io ci misi 20 anni a scrivere quel libro. Avevo fatto la tesi di laurea su Palomar, mi era capitato di incontrare Calvino, l'unica volta che mi è capitato di incontrarlo, a Palermo, proprio nella città dove sono nato, in occasione del primo Mondello, e lo premiavano per Palomar. La mia timidezza, ma non mi aveva favorito un vero incontro verbale con lui. Avevo portato come amuleti due suoi libri, il primo, Il Sentiero, e l'ultimo, Palomari. Avevo chiesto di firmarli e di recente, riguardando quelle firme, mi sono ricordato dell'impressione che avevo avuto all'epoca. Lui firmò prima Palomar con una firma avventurosamente cavalleresca, con la I che saliva, la L che scendeva, la V che era come una collina che digradava e poi risaliva. E poi, quando vide sgusciare da sotto Palomar Il Sentiero, un po' si irrigidì, si allontanò, lo guardò anche un po', quasi, insomma, con uno sguardo non benevolo, e scrisse una firma che era molto diversa da quella precedente, era quasi uno scarabocchio. E io sapevo che lui non amava moltissimo il suo primo libro. Lo intuivo, ma lì vidi nel gesto, nel modo, in quella firma così contratta, la fattualità di quel non amare il suo primo libro, di cui aveva scritto una bellissima introduzione molti anni dopo, concludendola a proposito di Fenoglio, dicendo che non al suo libro avrebbe dovuto scrivere l'introduzione, bensì alla questione privata di Fenoglio. Ma in quell'introduzione c'è un passaggio che mi è sempre rimasto impresso e che mi ha molto colpito e anche influenzato nella mia vita di scrittore anche un po' tardivo, diciamo così, cioè di scrittore che si è avvicinato alla possibilità di considerarsi tale molto lentamente. Lui dice: io ho dato vita molto presto a questo mio libro, ero un ragazzo, e ho un po' dilapidato tutto il capitale di memoria che avevo su quell'esperienza che avevo compiuto, la Resistenza, affidandola a dei personaggi che avevo conosciuto e che spesso avevo reso delle caricature. Ed è vero, continuava, che sono diventato uno scrittore, ma nello stesso tempo sono il più povero degli uomini. Ecco perché lui dava così importanza al libro di Fenoglio, perché il libro di Fenoglio, uscito incompiuto e postumo, Fenoglio purtroppo morì tanto più giovane di Calvino, è un libro in cui vita privata, vita della storia, amore, inseguimento dell'uno nella nebbia del paesaggio dell'altro, è un libro che lui ha tenuto per tutta la vita, non ha potuto concluderlo. E lì probabilmente la memoria e la ricchezza letteraria si sposavano, si davano la mano e non producevano una povertà come quella che lui aveva sentito e che probabilmente aveva reso così chiaro quel gesto di allontanamento quando io da ragazzo gli avevo messo il libro davanti al naso perché lui lo firmasse.
Eppure oggi non sono pochi i critici letterari che ritengono il migliore Calvino proprio quello degli esordi, quello delle prime opere, quello che palesemente, lei nel testimone diretto, Calvino non amava o di cui voleva liberarsi.
Sì, io verrei fuori dall'idea. Devo dirle che Calvino è più il mio passato che non il mio presente. Non perché io voglia metterlo da parte. Quando mi è stato chiesto di fare una nuova edizione del libro l'ho fatto con grande felicità. È sempre bello che un libro che hai fatto, non dico da giovane perché avevo 40 anni quando l'ho pubblicato, ma insomma che ha aperto un po' la stagione della tua bibliografia, torni, anche se per fortuna non è mai mancato dalla libreria e ha avuto tante edizioni, per fortuna. Però, se le devo dire la verità, è come se io ricordassi Calvino più che... Questa forse è anche la grande differenza con Domenico Scarpa, che in questi anni ha approfondito il lavoro su Calvino, si è imbevuto di nuovo di Calvino, se ne è probabilmente reinnamorato, ha costruito un libro enciclopedico su di lui, quasi 800 pagine, se non di più, e proprio mentre lui aumentava e infoltiva le sue pagine io le diminuivo. Il mio libro è fatto di sottrazioni, ho levato tante parti che mi sembrava non del testo interno ma degli apparati, perché mi sembra che la cosa fondamentale sia la linea interpretativa, la silhouette che possa venire fuori. E questo mi interessa perché lei parlava prima della collana, i Robinson di La Terza, una collana in realtà più che di critica letteraria di varia. E mi interessa avvicinare, o almeno avere la possibilità di avvicinare dei lettori che siano dei lettori non specialisti, che siano dei lettori che vogliano e che desiderino, non è semplice di questi tempi, ma che si avvicinino a uno scrittore come Calvino, un po' come è capitato a me quando ero ragazzo. Ecco, se io devo dirle perché io mi sono avvicinato a Calvino quando ero ragazzo, le risponderei in questo modo. Calvino, a differenza degli altri scrittori che mi capitava di leggere, non era Calvino in sé. Leggere Calvino era come entrare nel mondo della letteratura. Questo è un pregio, ma è anche un limite, se lei ci riflette. Nel senso che se io entravo nel mondo di Fenoglio, era il mondo di Fenoglio. Se entravo nel mondo di Bilenchi, era il mondo di Bilenchi. Se entravo nel mondo di Calvino, più che entrare nel mondo di Calvino, entravo in una dimensione in cui la cosa più importante era il fenomeno della letteratura, cioè lo scrivere, affidare allo scrivere la propria possibilità conoscitiva. E dunque Calvino mi ha portato a tanti altri autori con i quali lui faceva i conti e a volte li avvicinava, li allontanava. Alcuni autori fondamentali per la sua formazione lui li ha sottratti, li ha silenziati, li ha messi da parte, ma lui, come tutti gli scrittori tendono a non far vedere le proprie fonti o ci giocano con le proprie fonti. E proprio di recente, occupandomi del Savinio che lei ha citato all'inizio, ho pensato quanto Calvino abbia silenziato la presenza di Savinio in lui. Se noi pensiamo al rapporto tra il signor Dido di Savinio e il signor Palomar di Calvino, se noi pensiamo anche a qualcosa che mi ha molto colpito rileggendo il mio libro e rileggendolo sotto la specola saviniana o saviniesca, non so bene come si dica, di un libro secondo me formidabile di critica letteraria, di interpretazione di Savinio, che si chiama Montpassant nell'altro, dove lui interroga questo scrittore in un modo particolare, perché cerca quel momento in cui la voce di Montpassant cambia e diventa la voce di un altro. E proprio diventando la voce di un altro, una voce che non si sa da dove arrivi, gli dà la possibilità di scrivere quegli 4-5 racconti che lui dice essere, tra cui quello celebre sulla paura, di cui essere lui considera tra i più bei racconti della letteratura, no? Apparsi. E ha ragione. Lì c'è un salto. Un salto che lui non sa dominare, non sa bene da dove venga, cioè tutto l'apprendistato con Flaubert, per esempio, no? Viene come sintetizzato, bruciato, no? Cioè c'è qualcosa che lo porta da un'altra parte. E Savinio parla della voce di testa, del falsetto che esiste in quel Montpassant. E questo mi ha molto confortato, perché...
È il falsetto che apre il suo libro su Calvino.
È il falsetto che mi guida che mi guida nella scrittura di quel libro, perché in realtà Calvino lo dice tante volte, che Calvino giovane non si amava non solo per quel libro di cui abbiamo detto, non si amava proprio per il tipo di voce che aveva. Lui aveva sperimentato che con la sua voce naturale, chiamiamola così, stiamo sempre parlando di una voce scritta naturalmente, non riusciva a venire fuori da quei racconti grigi e opachi che gli sembrava di aver scritto da giovane alcuni. E allora era come avesse avuto la necessità di affidare a un altro, come l'altro di Savinio con Maupassant, una voce che gli permettesse di essere agile, di cominciare il percorso della leggerezza possibile, di andare trasversalmente, di fare quella cosa che poi ci ha raccontato nelle lezioni americane, no? Di guardare al mondo non direttamente, non frontalmente attraverso uno scudo, uno specchio, un riflesso e tutto quello che noi sappiamo nel modo in cui lui ha reinterpretato il mito della Medusa. Tutto questo è affascinante da una parte, ma deve essere anche interrotto da un'altra parte, perché il gioco degli specchi a un certo punto, se si moltiplica all'infinito, ti fa perdere la possibilità dell'origine per cui scrive, che è appunto trasformare l'esperienza in linguaggio. Se c'è questa moltiplicazione, ti viene voglia di andare lì e romperne uno di specchi e riportare le misure alla loro possibilità percettiva tua.
Certo che son felice, perché no, la sera è così bella anche per me, ho tutto dalla vita. Vedi un po' cosa c'è alla TV. Ora mi alzo e prendo dal mio bar la bottiglia del tonic.
Calvino, cosa manca all'uomo contemporaneo, secondo lei?
Ah, proprio non lo so. Tranquillità, possibilità di avere davanti un orizzonte in cui posso pensare di poter agire. E mi manca un po' il mondo, insomma, un mondo sul quale possa progettare una sia pur minima azione. Il fatto del non poter progettare nulla, del capire molto poco di quello che succede, di quello che sta succedendo, questo certamente mi pesa, mi manca. È un po' come col denaro. Non sappiamo mai quanto abbiamo in tasca, in questa inflazione che toglie valore a tutto, è un po' anche nelle cose della vita. Quindi mi manca un contesto sociale, una società di fronte alla quale pormi magari in posizione antagonistica, ma oggi non si può nemmeno quello, perché è tutto come sulle sabbie mobili.
Quello che lei ci sta raccontando ci sta facendo letteralmente viaggiare nel mondo della letteratura, Silvio Perrella. E in fondo è una valutazione critica dell'opera di Italo Calvino a distanza di anni. È un po' la domanda che le avrei posto. Si celebrano i 100 anni della nascita, ma Calvino è morto presto, prematuramente, quasi 40 anni fa. Ebbene, che cosa rimane del suo lavoro? Ma mi interessa sottolineare il fatto che lei ha dichiarato che Calvino appartiene più che altro al suo passato, non al suo presente, forse perché nel frattempo è anche diventato propriamente scrittore.
Ma sai, in realtà io non mi sono mai vissuto in cui, cioè, ho sempre avuto pudore, no, da questo punto di vista. Però nasco scrivendo versi, cosa che ho ripreso a fare negli ultimi tempi, quindi non sono casuali le trasmissioni sulla poesia che mi è capitato di fare qui alla Radio Svizzera, no? Così reiterate, così anche diramate, insomma. Però io non so tanto parlare di me stesso, io preferisco parlare degli altri autori più che di me. Quando dico che appartiene più al mio passato, per dire, io negli ultimi tempi scrivo le avventure di un personaggio che si chiama il signor Acciuga, che è un personaggio anfibio, un po' pesce, un po' uomo, così, che ha per esempio in una delle avventure incontrato il signor Palomar a Piazza del Popolo. Il signor Acciuga vive sulle panchine, a Piazza del Popolo ci sono 24 panchine, 12 per ogni parte dell'emiciclo. Lui era su una panchina, Palomar su un'altra, si sono un po' riconosciuti, si sono, come dire, annusati, non si sono detti nulla perché entrambi amano il silenzio. E poi quando Palomar è andato via, Acciuga si è accorto, tornando poco dopo, a vedere quella panchina, che era rimasta una pantofola sbagliata sotto la panchina, che è un omaggio alla pantofola sbagliata di Palomar, cioè è un omaggio al fatto che lì si ragiona o si immagina che qualcuno, tornando a casa, si accorge di aver perso la pantofola e si immagina chi l'abbia trovata e chi stia zoppicando nel mondo con una sola pantofola, come zoppica lui che è tornato a casa e non può più usare entrambe le scarpe. Acciuga, che ha le pinne, insomma, quella pantofola non potrebbe usarla neanche lui, però se ne prende a cuore. Mentre sta lì a Piazza del Popolo a ragionare su questa pantofola, arriva un gabbiano, la prende con la forza famelica e terribilmente tragica dei gabbiani, che sono il segno di quanto abbiamo affamato l'universo, l'universo naturale, la prende e se la porta via, no? Allora questo le lascerebbe la possibilità di dire altro che il tuo passato, è il tuo presente e forse anche il tuo futuro. Però è probabilmente così, ma è anche un modo, se sono stato capace di raccontare, seppure con piccoli tratti, questo episodio di Acciuga, è anche un modo diverso di avvicinarsi, di farsi nutrire. E questo modo diverso ha a che fare con l'oblio anche, con il fatto di dimenticare. Tra l'altro io ricordo bene che ho pubblicato questo libro nel 99, avevo già 40 anni, pensando che certi libri si pubblicano un attimo prima che si dimentichi dell'oggetto che hai tanto frequentato. Ecco, questo lo ricordo, questa dimensione. Sentivo di doverlo dare alla luce prima di perderlo. Tant'è vero che, a proposito di Svizzera, il libro ha un esergo tratto da un poeta della Svizzera francese che amo molto, che si chiama Philippe Jacotet, che dice: prima che il libro finisca, non farti prendere dalla paura, appoggiati all'aria e vai fino in fondo.
E allora che effetto le fa e che cosa rappresenta, che valore ha ripubblicare questo Calvino a distanza di quasi un quarto di secolo?
Non è facile rispondere, non lo so, non ho ancora metabolizzato bene questo aspetto. Mi fa l'impressione che fanno sempre le cose che tornano davanti agli occhi dal passato e ti fanno capire quanto tu, la cosa stessa e il mondo circostante siano sempre in movimento. Tu non puoi fermare il movimento, non solo perché invecchio, perché cambio, perché percepisci in altro modo, ma perché il fenomeno del leggere è legato fortemente al tempo. Quante volte ci è capitato che un libro che magari in gioventù non ci era piaciuto, l'abbiamo lasciato a metà, andando avanti con gli anni è diventato fondamentale per la nostra vita, no? È capitato anche a Calvino, no? Con certi autori che non aveva amato, no? C'è un saggio che lui dedica a Manzoni, dove lui dice: l'ho tenuto da parte tutta la vita, oggi lo leggo con un grandissimo rispetto, no? Lui che era sostanzialmente leopardiano e non manzoniano, ma questo è il tempo. Sa, io sono molto abitato dalla necessità, dal desiderio, ma anche dalla soggezione del tempo. Di recente mi è capitato di scrivere un poemetto di un migliaio di versi che si chiama Il Purgatorio dei Viventi, che è proprio legato all'idea che le comunità agiscano, non solo quelle umane, ma appunto le comunità vegetali, le nuvole, le acque, le farine, agiscano sempre misurandosi vicendevolmente, Come lei sa, il Purgatorio è un regno immaginativo nato da poco, nato nel Medioevo, ed è l'unico dei regni immaginativi dove agisce il tempo, perché gli altri due sono totalitari, non c'è il tempo. E questo mi porta anche alla frequentazione con il Purgatorio di Dante, che ha dato poi in qualche modo in parte titolo al mio libro precedente, perché Dante del Purgatorio parla della Petraia, no? Io l'ho fatto diventare Petraio perché il Petraio è un quartiere di Napoli da cui sono partito, passando per i poeti come Mandelstam, Celan. No, Mandelstam, il suo primo libro si chiama Kamen in russo, significa pietra, come Celan ha scritto Microliti, no? Le piccole pietre. E anche qui è interessante, rileggendo il mio libro, mi sono accorto di una citazione che è abbastanza usata di Calvino, dove lui dice: ah, come sarebbe bello scrivere al di fuori del self, mettendo l'io da parte, facendo parlare il volo dell'uccello, la pietra, lui dice, la pietra. Lì mi è venuto da sobbalzare, ho detto, vedi come tornano le cose.
D'altro canto, leggendo il suo libro, ci si rende conto come Italo Calvino non è mai stato monolitico. E torniamo alla pietra. In realtà ha vissuto delle fasi profondamente diverse sul piano dell'evoluzione narrativa, del senso narrativo proprio, al di là dell'attaccamento quasi biologico alla forma racconto. Però è cambiato tantissimo, si è passato dal narratore dei primi testi legati all'esperienza partigiana alla letteratura fantastica, alla letteratura poi considerata quasi combinatoria. Forse non siamo solo pietra, nemmeno Calvino è stato solo pietra. Questo centenario ci può permettere di rileggerlo e di rivalutarlo anche in funzione di questo elemento.
Devo confessarle che non amo gli anniversari, perché mi sembra un modo frontale di avere rapporto con il tempo. Mi piace più la lateralità. Mi piacciono le scienze diagonali di Caillois, un altro autore a cui Calvino deve molto, che però insomma non appare sulla superficie. E questo perché lì noi ci troviamo davanti a uno scrittore che gioca con la metamorfosi, anche con la metamorfosi fisica, con il cambiare, no? D'altronde lui, Calvino, è nato come disegnatore. La prima arte che lui ha abbracciato è stata quella di... La mamma l'aveva scritto come sperando che lui facesse il botanico, come lei, a una scuola di disegno per corrispondenza. Lui aveva imparato a disegnare, ma non faceva i fiori, ma faceva le caricature di se stesso, del padre, della madre, degli amici, dei compagni di scuola. E lì lui si disegnava con le mani sepolte nelle tasche dei pantaloni, con le sopracciglia unite con due voli di falco o di corvo, nero, scuro, sempre un po' disperato in questa provincia, camminando avanti e indietro per il lungomare di Sanremo. E anche lì c'è già proprio un'idea, e questo è un tema interessante, come facciamo quando noi riusciamo a disegnare un autoritratto di noi stessi, no? Che conoscenza mettiamo di noi in quelle linee, in quell'alfabeto, in quella dimensione? Perché d'altronde, se ci riflette, la vera scommessa di Calvino è quella di usare l'autobiografia in una maniera totalmente diversa da quella che era tipica degli scrittori italiani. Usarla però. Sembrava che lui l'avesse messa da parte, tant'è vero che esiste in quel progetto di autobiografia che lui aveva disegnato, che si chiamava Passaggi Obbligati, di cui noi abbiamo degli appunti e soprattutto i titoli di alcuni pezzi, tra cui La strada di San Giovanni, dell'Opaco, così. C'è un titolo di cui abbiamo solo il titolo e non il racconto, che suona come istruzioni per il sosia. Devo dire che questa forse è la cosa che mi affascina di più adesso del mondo che riguarda Calvino, cioè perché aveva voglia di dare delle istruzioni e perché darle a un sosia. Pensava alla vita istruzioni per l'uso di Perec, pensava a quale sosia. Pensi che ho scoperto che uno dei personaggi, una delle persone che aveva dato vita al primo libro di Calvino, Kim, il comandante Kim, che nella vita era un medico, si chiamava Ivar Oddone ed è stato uno di quelli che ho intervistato all'epoca quando avrei dovuto fare la biografia di Calvino.
Il sentiero dei nidi di ragno.
Lui da medico si è costruito un modo di, da medico del lavoro soprattutto, si è costruito un modo di metodo di relazione tra gli operai che si chiama istruzione al sosia. L'ho scoperto per caso, ma è curioso che proprio un personaggio di Calvino abbia un metodo di indagine socio-psicologico delle fabbriche che si intitola come quasi questo misterioso racconto di Calvino che non esiste.
E immaginazione al potere era un bello slogan seducente dal quale non è saltato fuori assolutamente nulla. Oggi
qualsiasi immaginazione al potere mi farebbe paura, non lo vedrei come un'anticamera dei disastri. Vedo alla politica degli obiettivi molto limitati. Penso che sono i movimenti della società quelli che contano, movimenti che avvengono quasi sempre all'insaputa della politica, del potere. Il potere se ne accorge solo dopo, il potere fa sempre dei calcoli sbagliati. Non esistono scienze della previsione di quello che sta per succedere. L'economia mi pare una turlupinatura immonda, le teorie politiche hanno fatto un fallimento ignominioso, non c'è che rivolgersi alle cose vere, che sono le cose della vita, delle cose in cui possiamo intervenire veramente, e controllare quegli scialbi personaggi che devono essere i politici, augurandosi che abbiano il meno immaginazione possibile.
Io so che lei, proprio a proposito di questa figura, questo sosia misterioso, ha proprio scritto alcuni versi e che mi farebbe piacere che lei leggesse e spiegasse al nostro pubblico.
Sì, in realtà ho scritto questi versi, all'inizio pensavo di poterli mettere in epigrafe al libro, poi ci ho ripensato, perché sono versi ancora in progress, cioè non li sento chiusi, li sento anche misteriosamente allusivi e lei fa bene a dire sarebbe bene che tu ce li spiegassi. Il primo verso è lì, Calvino labbra di piume. Labbra di piume ha a che fare con la leggerezza, a che fare con la capacità di eludere, di nascondersi, però di dire. Calvino labbra di piume, compagno di dubbi, di sbagli, discernendo mondi e globi, mischiando globuli, facendo salti, fuggendo, ipotizzando, dando istruzioni per il sosia, Ulissi di volanti noi, in infima classe, nel maremoto ai distanti, disillusi, laggiù tu, qua giù io, entrambi in ascolto di re, detronizzati. È chiaro che il labbra di piume l'ho detto, è chiaro che anche l'ultimo verso ha a che fare con re in ascolto, no? Con quel racconto che si trova in Sotto il sole giaguaro, che è anche il primo libro più postumo di Calvino, ma è anche il libro con cui io ho esordito come critico, il primo libro che io ho recensito su una rivista storica all'epoca che non esiste più, che si chiama Alfa Beta.
Grande rivista, importante.
Con la mediazione di Maria Corti, che sicuramente è stata una persona importante per me all'epoca e anche dopo, devo dire. Quel che conta probabilmente anche nelle sue domande, quando lei cercava di stanarmi sull'oggi, sul presente, sul passato, quanto è forse questo essere compagni di dubbi e di sbagli, no? Nel tentativo di discernere i mondi che sono anche globi e che mescolano i globuli, facendo salti, fuggendo, ipotizzando, dando appunto istruzioni per il sosia. E poi c'è questo salto, io adesso l'ho cambiato il verso leggendolo, no? Il verso, almeno l'ho scritto così, Ulissi di volanti in infima classe, cioè ho aggiunto un noi adesso, Ulissi di volanti noi in infima classe, perché poi alla fine oggi è difficile essere Ulissi di viaggianti, quindi tutto al più possiamo viaggiare in infima classe se abbiamo ancora la voglia, no? di viaggiare in questo maremoto, no? A distante, cioè in questa cosa per cui le cose ti cambiano davanti agli occhi e sempre ti sbalestrano, no? In questa disillusione, no? Disillusi, laggiù tu, non sai bene in quale laggiù, certo sei lì, qua giù io, qui c'è il fatto che si avvicinano queste due persone, non è narcisismo, tu ed io non sono solo lui ed io, sono due persone che sembrano lontane e che però sono entrambi compagni di dubbi e di sbagli, no? Laggiù tu, qua giù io, entrambi in ascolto di re detronizzati, cioè in ascolto di prosperi sostanzialmente, cioè di re che hanno dismesso le arti della finzione. Questo, se ci pensa, è uno dei grandi temi che oggi Calvino ci pone. Cosa significa fingere? Cosa significa la finzione in un mondo che finge? Cioè quanto io posso effettivamente trovare dei varchi conoscitivi laddove il mondo finge se stesso. Posso aggiungere finzione alla finzione. Mi viene in mente una frase che Calvino diceva un po' marxianamente in quegli anni. Diceva: è bello quando su una fetta biscottata ben solida si spalma della marmellata, ma se tu spalmi la marmellata sopra la marmellata fa un po' schifo. Ecco, noi siamo laggiù tu, qua giù io, entrambi in ascolto di re detronizzati, perché in qualche modo si spalma marmellata sulla marmellata e quella cosa lì forse non ci piacerebbe più mangiarla.
Silvio Perrella, io la ringrazio molto di questa conversazione, la ringrazio anche per lasciarci con questo invito alla riflessione su un aspetto cruciale, credo, dell'opera di Calvino, questo rapporto con la finzione, un rapporto che poi lo lega direttamente anche a Borges, che è stato sicuramente un suo punto di riferimento. Grazie di essere stato con noi e a presto.
E grazie a lei, a presto agli ascoltatori di questa radio che mi è sempre più cara.
Silvio Perrella, del quale La Terza ha ripubblicato nella collana I Robinson Letture Calvino in occasione del centenario della nascita del grande scrittore italiano.
Sono io, il ciclista che passa per strada al mattino, sul presto, cantando, mentre voi vi girate nel letto d'estate al penultimo sonno. Quel canto che non fate in tempo a sentirne la fine e si perde, e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridò fuoco al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la. Sono io, il ciclista che grida correndo alla donna che passa e non guarda, bella bruna, e le strappo un'occhiata che dura soltanto un secondo, ma in quell'attimo è come se fosse più mia che di tutti voi altri, e continuo la strada inghiottendo aria gelida e canto tossendo. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridò fuoco al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la. Sono io che disturbi il riposo di voi che tenete in mano i comandi del potere, o magari soltanto vi fate illusion di tenerli e vi dite: ma questa canzone l'annuncio che non conteremo più niente, od invece qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando. Io sono il padrone del mondo, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridotto al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la.
E siamo così giunti al termine di questa puntata speciale. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci come di consueto dal sito internet rsi.ch/alice. Oggi è sabato 23 dicembre. A voi i più cari auguri di Buon Natale da Fabio Bosia e da Massimo Zenari.
La corrente era una rete di increspature leggere, trasparenti come in mezzo all'acqua che andava. Ogni tanto c'era come un battere d'ali d'argento a fior d'acqua, il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a zigzag. «C'è pieno di trote», disse uno degli uomini. «Se buttiamo dentro una bomba, vengono tutti a galla a pancia all'aria», disse l'altro. Si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello. Allora s'avanzò il ragazzo che stava lì a guardare, un ragazzotto montanaro con la faccia a mela. «Mi dai?» disse e prese il fucile a uno di quegli uomini. «Cosa vuole questo?» disse l'uomo e voleva togliergli il fucile. Ma il ragazzo puntava l'arma sull'acqua come cercando un bersaglio. «Se spari in acqua spaventi i pesci e nient'altro», voleva dire l'uomo, ma non finì neanche. Era affiorata una trota con un guizzo e il ragazzo le aveva sparato una botta addosso come l'aspettasse proprio lì. Ora la trota galleggiava con la pancia bianca. «Cribbio», dissero gli uomini. Il ragazzo ricaricò l'arma e la girò intorno. L'aria era tersa e tesa. Si distinguevano gli aghi sui pini dell'altra riva e la rete d'acqua della corrente. Un'increspatura saettò alla superficie, un'altra trota. Sparò. Ora galleggiava morta. Gli uomini guardavano un po' la trota, un po' lui. «Questo spara bene», dissero. Il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria. Era strano a pensarci, essere circondati così d'aria, separati da metri d'aria dalle altre cose. Se puntava il fucile, invece, l'aria era una linea diritta ed invisibile, tesa dalla bocca del fucile alla cosa, al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sembravano ferme.
«Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti».
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni o per ponte, oltre il ponte.
Passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, oh ragazzi.
La vita. piano.